Buongiorno a tutti. Così come abbiamo sentito anche questa mattina da fratello Enrico, riguardo i discepoli di Gesù, oggi vedremo un passo che parla dei discepoli di Giovanni, che avevano ancora bisogno di conoscere quello che il Signore aveva fatto. Era una differenza tra questi discepoli. Se i discepoli di Gesù, che sono stati per 3 anni con Lui, avevano bisogno di essere incoraggiati, avevano bisogno di essere consolati, ancora di più i discepoli di Giovanni, ancora di più noi oggi, abbiamo tanto bisogno di conoscere quello che il Signore volle che noi facciamo. L'Apostolo Giovanni ci ha lasciato scritto così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 3 anni trascorsi insieme a Gesù e dopo 3 anni stavano dubitando. I discepoli dovevano fare la differenza, dovevano essere coloro che portavano la verità, la buona novella al mondo, e proprio loro avevano bisogno di avere una fede solida, una fede che faceva la differenza. E ancora prima di questo versetto, il Signore Gesù dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amati anche voi, amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E così i discepoli hanno ubbidito, hanno compreso, il Signore è intervenuto nella loro vita, il Signore è intervenuto e li ha aiutati a crescere mano a mano, ogni giorno di più. E così anche il testo che andremo a vedere oggi ci parla di un'altra categoria di discepoli, i quelli di Giovanni, che erano ancora all'oscuro, che ancora dovevano conoscere alcune cose che erano molto importanti. Così andremo a leggere insieme il testo che si trova in Atti capitolo 19, dal verso 1 al verso 20. Atti capitolo 19, dal verso 1 al verso 20. E sta scritto così: mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso. E si trovò alcuni discepoli, ai quali disse: ricevete lo Spirito Santo quando credeste? E gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. E gli disse loro: con quale battesimo siete stati battezzati? E gli risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro, ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritirandosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tirano. Martiniano. Questo durò 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo. E le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anche essi invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia». Quelli che facevano questo erano i 7 figli di un certo Sceva, ebreo capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su 2 di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano a Efeso. E tutti furono presi dal timore e il nome del Signore era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti, e calcolandone il prezzo trovarono che era di 50.000 darme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Visitando Efeso, Paolo aveva promesso ai giudei nella sinagoga che se Dio voleva, sarebbe tornato. Per mantenere la promessa, egli si mise in viaggio delle regioni della Galazia e della Frigia, per andare a Efeso. Efeso era considerata una tra le più fiorenti città dell'impero, sede del proconsole romano, che dedita ai scambi commerciali tra Occidente e Oriente. Aveva una popolazione di circa 300.000 abitanti e diventa famosa nel 8 secolo avanti Cristo per il culto di Artemide, in cui tempio l'Artemisio aveva 128 colonne di marmo alti 18 metri. Era considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Paolo lì sostò circa 3 anni. L'inserimento dei ebrei a Efeso risaliva nel 2 secolo avanti Cristo. La comunità giudaica aveva la protezione delle autorità romane e la concessione di molti privilegi, come il poter vivere secondo le proprie usanze. L'Apostolo lì rimane dall'anno 52 all'anno 55. Ebbe un primo impatto con un gruppo di discepoli che avevano ricevuto soltanto il battesimo di Giovanni. Allora domandò loro: «Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?» Con ciò non si intende esprimere il concetto che il dono dello Spirito Santo è un'opera della grazia che viene offerto successivamente alla salvezza. Il peccatore riceve lo Spirito Santo nel momento in cui crede nel Signore. La risposta dei discepoli fu: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Non abbiamo neppure sentito che ci sia lo Spirito Santo». Essendo discepoli di Giovanni Battista, questi uomini avrebbero dovuto conoscere, grazie all'Antico Testamento, l'esistenza dello Spirito Santo. Non solo, Giovanni aveva insegnato ai suoi che colui che viene dopo di lui li avrebbe battezzati con lo Spirito Santo. li avrebbe battezzati con lo Spirito Santo. Ma questi discepoli erano ancora all'oscuro della discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. La risposta riguardo al battesimo, l'Apostolo scopre che questi uomini conoscevano solo il battesimo di Giovanni. In altre parole, tutta la loro conoscenza si fermava al futuro avvento di Messia e alla necessità di riceverlo come re mediante il battesimo di ravvedimento. Costoro ignoravano che Gesù era morto, era stato sepolto, era risorto, era asceso al cielo, né sapevano che egli avevano mandato, né sapevano che egli aveva mandato lo Spirito Santo. Paolo spiegò loro come stavano le cose e li ricorda che Giovanni li aveva esortati a credere in Gesù. Udito questo, furono battezzati. Dopo che sono arrivati alla conoscenza di queste cose, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. In tutto il libro dei Atti i riflettori sono chiaramente puntati sulla signoria di Gesù. Perciò i discepoli di Giovanni furono battezzati per l'autorità del Signore Gesù, un gesto di pubblica ammissione di aver accettato nelle loro vite Gesù Cristo come Salvatore. Infine Paolo impose loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Questa è la quarta volta negli Atti che viene dato lo Spirito Santo. La prima volta è nel giorno di Pentecoste, capitolo 2 degli Atti, riguardo principalmente i giudei. La seconda volta furono i samaritani a ricevere lo Spirito Santo tramite l'impostazione delle mani di Pietro e Giovanni, capitolo 8. La terza volta avvenne nella casa di un straniero, Cornelio, nella città di Iope, capitolo 10. Notiamo che l'ordine degli eventi che culminano nel ricevimento dello Spirito Santo è diverso in ciascun caso. Nel capitolo 19, questo di oggi, l'ordine è seguente: la fede, nuovo battesimo, l'impostazione delle mani e ricevimento dello Spirito Santo. Quando i discepoli di Giovanni ricevettero lo Spirito Santo, parlarono in lingue e profetizzarono. Questi poteri soprannaturali costituivano il modo in cui Dio agiva nei giorni precedenti alla stesura del Nuovo Testamento. Oggi sappiamo che lo Spirito Santo si riceve nel momento della conversione e tale evento non è accompagnato dai segni, né da prodigi e nemmeno da emozioni particolari, bensì la testimonianza delle scritture neotestamentali. Nel momento in cui un individuo crede nel Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo viene a abitare in lui. Che grande onore di avere la presenza di Dio dentro i nostri cuori, dentro la nostra vita. E lo Spirito Santo è per lui il sigillo, e lo Spirito Santo è per lui la cappara, unzione e il battesimo nel corpo di Cristo. Cioè, tuttavia, non impedisce che la vita del credente, che nella vita del credente occorrono in seguito delle crisi dello Spirito. Non si può nemmeno negare che lo Spirito Santo discenda sovente sugli individui in maniera soprannaturale, mettendoli in grado di svolgere speciali ministeri. Paolo visitò la sinagoga che era in Efeso per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose riguardanti il regno di Dio. Parlava all'intelletto delle persone e cercava di influire sulla loro volontà, soprattutto riguardo alla fede nel Signore Gesù Cristo. Quando alcuni giudei si fecero ostinati e disubbidienti, cominciarono a agitare la folla contro la via, Paolo lasciò la sinagoga, separando i discepoli da loro. Al mio avviso Paolo ha preso una giusta decisione. Nessuno è obbligato a seguire Cristo. Nessuno è obbligato ad ascoltare la parola di Dio, se non vuole. Il Signore porterà avanti il suo piano, ma un giorno ti sarà chiesto perché non hai voluto seguirmi quando lo potevi fare. Tutto quello che io e te dovremmo sapere o del nostro Padre Celeste sta scritto qui, sta scritto nella sua parola. Oggi noi abbiamo la sua parola completa e non ci possiamo scusare davanti al Signore, io non lo sapevo. Oggi abbiamo la parola di Dio completa che ci insegna qual è la via da seguire, come ci dobbiamo comportare. Ci insegna come dovremo camminare per onorare il nostro Signore ogni giorno. All'epoca di Paolo, per mandare una lettera da una città a un'altra ci si impiegava diverso tempo per arrivare. Oggi con le nuove tecnologie di comunicazione basta un clic e la nostra lettera è arrivata dall'altra parte del mondo. La mia domanda è: quanto usiamo noi le nuove tecnologie di comunicazione per parlare del nostro Signore Gesù Cristo? Quanto usiamo noi ogni canale per parlare del nostro Signore Gesù? O forse dovrei chiedere quanto tempo perdiamo senza che ci rendiamo conto per seguire le notizie pubblicate dagli altri che non riguardano il nostro Signore. Il Signore non ha bisogno e non cerca dei discepoli o dei credenti 007. Questo è molto chiaro. Il Signore cerca e vuole dei discepoli che escono fuori dalle quattro mura di una chiesa per portare il Vangelo della salvezza al mondo intero. I discepoli che Paolo istruì sono usciti in tutta la provincia dell'Asia a insegnare ad altri quello che gli è stato trasmesso. Quando abbiamo fatto il corso di evangelizzazione durante la scuola biblica, l'insegnante ci ha spiegato l'importanza di essere dei discepoli in Cristo lì dove ci troviamo, lì dove lavoriamo. Lì dove viviamo, con i nostri vicini di casa, il Signore ci ha messi a ciascuno di noi nei posti unici e ben determinati. È questa opportunità che dovremo prendere al volo, ma queste opportunità delle volte noi non li consideriamo. Delle volte diamo per scontato. Li portò alla scuola di Tirano, non so se si dice così, Tirano. Per 2 anni Apostolo fece discepoli che mandava a loro volta a insegnare ad altri. Di conseguenza in tutta la provincia di Asia, giudei e greci udirono la parola del Signore. Per 2 anni investì il suo tempo, per 2 anni investì le sue forze, la sua vita, per fare discepoli, per la gloria di Dio. Non un giorno, non un mese, ma ha dedicato del suo tempo. Se tu vuoi seguire il Signore, non si può fare solo occasionalmente. Devi impegnare anche il tuo tempo, che è un dono che viene dal nostro Signore, per la gloria di nostro Signore. Come apostolo di Gesù Cristo, Paolo aveva la facoltà di compiere segni e prodigi, e la conferma del suo apostolato e la dimostrazione della veridicità del messaggio predicato. Il potere che lui emanava era così grande che perfino i fazzoletti e i grembiuli da lui toccati procuravano la guarigione ai malati o ai indemoniati su cui venivano apposti. La domanda che ci si pone oggi è se questi miracoli possono ripetersi. Lo Spirito Santo di Dio è sovrano e può agire come vuole. Non di meno non si può negare che gli apostoli e i loro incaricati possedevano un potere soprannaturale, poiché oggi gli apostoli non ci sono più. È inutile pretendere che i loro poteri miracolosi siano stati tramandati. Quando il Signore agisce con potenza, sappiamo anche che Satana è sempre in paraggio per opporsi e ostacolare. Se non lo sapevi, Satana non si prende mai le vacanze. È sempre pronto a dire la sua. Ma come vedremo in seguito, Satana conosce bene i suoi limiti e i suoi poteri, che non superano quelli del Signore. E i suoi poteri non supereranno mai i poteri del nostro Signore Gesù. Mentre Paolo era intento a predicare e a compiere miracoli, giunsero, dice il testo, a Efeso, gli esorcisti itineranti giudei. Costoro usavano, volevano usare il nome di Gesù come una formula magica. Comandavano agli spiriti maligni di lasciare quelli che erano posseduti. Se non hai conosciuto il Signore come personale salvatore e come Signore della tua vita, invano proverai a usare il suo nome per ottenere qualcosa da Dio. Non si può usare il nome di Gesù come una formula magica. E penso che tutti noi sappiamo questo. Nel libro di Luca, al capitolo 11, verso 19, vediamo come il Signore aveva riconosciuto che alcuni giudei avevano effettivamente il potere di scacciare i demoni. Questi maghi giudei erano i sette figli di un certo Sceva, che era stato eletto capo sacerdote o sacerdote in carica. Un giorno i suoi figli cercano di scacciare uno spirito maligno da un indemoniato, ordinandolo al demonio: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Essi pronunciarono le parole, ma poiché non avevano alcun potere, il demonio non ubbidì. Anzi, la risposta dello spirito maligno fu chiarissima. Disse: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Anche se i figli di Sceva erano dei esorcisti itineranti, giudei, lo spirito maligno non ubbidisce, ma gli parla. Con quale diritto mi stai chiedendo questo? È interessante anche notare che la scrittura fa una distinzione fra lo spirito maligno, versetto 15, e l'uomo che aveva lo spirito maligno, versetto 16. Nel versetto 15 era il demonio che parlava, e nel versetto 16 indemoniato stesso si scagliò sui figli di Sceva e li trattò in mal modo, denudendoli e ferendoli. E quando la notizia della sconfitta delle forze di Satana si diffusero per la regione, tutti furono presi del profondo sgomento. E il nome del Signore era esaltato. Non fu glorificato il nome di Paolo, bensì il nome del suo Salvatore, del nostro Signore Gesù. Paolo per primo era stato uno di coloro che ha perseguitato i discepoli, gli apostoli, i cristiani, pensando di fare la cosa giusta per Dio. Ma una volta incontrato il Signore Gesù come Salvatore, come personale Salvatore e Signore della sua vita, tutto cambiò. E da quel momento fa tutto il possibile affinché il nome del Signore Gesù Cristo sia glorificato. Lo Spirito di Dio operò con tale potenza tra quelli che avevano praticato varie forme di arti magiche, dice la parola, così che parecchi di loro cercavano Cristo confessando le cose che avevano fatto. Poi, per dimostrare pubblicamente la loro fede, raccolsero i libri della magia che ne fecero un grande fuoco. Il prezzo originale di questi libri sarebbe stato di 50.000 darme d'argento. È difficile stabilire la corrispondenza in valuta odierna, ma forse ci sono circa 7.000 euro. Non era facile ottenere o avere un libro all'epoca di Paolo, erano molto costosi, ma questi si volevano sbarazzare, buttarli, perché hanno capito l'importanza di conoscere solo quello che il Signore vuole da noi. non mischiare le cose che non sono del Signore con quelle del Signore. Questa pubblica rinuncia alle pratiche pagane fece sì che la parola di Dio crescesse e si diffondesse potentemente. Forse se i cristiani di oggi bruciassero i loro libri e giornali spazzatura, la parola di Dio sarebbe molto più diffusa, perché si perde parecchio tempo con cose che non sono, che non onorano il nostro Signore. È l'unico libro che può liberare, che può salvare, trasformare, è la parola di Dio, la Bibbia. Ma questo non lo può fare se tu non lo permetti di farlo. Ma questo non lo può fare se tu lo lasci riposare nella tua libreria. La parola di Dio è quel cibo spirituale di cui ogni credente ha un grande bisogno per avere una crescita spirituale come il Signore vuole. Hai questa buona abitudine di leggere la parola di Dio ogni giorno? Hai questa abitudine di meditare la parola di Dio ogni giorno? Ma forse prima di riuscire a apprezzare il valore e la grandezza, la grande ricchezza che abbiamo tra le mani, dovremmo considerare il fatto di essere preparati a riconoscere Gesù come Signore nella nostra vita e come. E questo comprende due cose. Una è il desiderio di conoscere Gesù e la seconda è la decisione di conoscere e di seguire Gesù. Il salmista Davide dice: «Oh Signore, Tu sei il mio Signore e io Ti cerco sin dall'alba. In Te è assetata l'anima mia e a Te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua». Questo tipo di desiderio sopraggiunge quando noi forse siamo arrivati a un momento di disperazione, quando siamo stanchi. Ma il salmista qui dice: «Io Ti cerco sin dall'alba», non parte nella sua giornata senza cercare il volto del Signore, senza parlare o sentire quello che il Signore gli vuole dire. Dio ci dà questo desiderio di vivere a suo modo. Arriva un momento nella nostra vita che ci dobbiamo lasciare il comando nelle mani del nostro Signore. Più scopriamo chi è veramente Gesù, più si sviluppa in noi questo desiderio di compiacerlo, di adorarlo, di lodarlo, di onorarlo con le nostre vite. Il Padre Celeste vuole darti questo desiderio, di rendere Gesù il Signore della tua vita. E la seconda cosa era la decisione. Quando Paolo realizzò sulla via di Damasco chi fosse veramente Gesù, disse: «Cosa devo fare, Signore? Cosa devo fare?» Gesù gli disse: «Alzati e vai a Damasco. E lì ti verrà detto tutto quello per cui sei stato chiamato». Cosa ha fatto Paolo? Ha cambiato direzione? È andato da un'altra parte? Ha scelto una meta diversa di quello che aveva detto il Signore? Niente di tutto questo. Si è impegnato a rendere Gesù il Signore della sua vita. Lì, in quel preciso istante, la sua risposta fu: «Non fui disobbediente alla visione che ebbi dal cielo. Prima a coloro che vivevano a Damasco, poi a coloro che erano a Gerusalemme e in tutta Giudea e poi ai pagani. Predicai che avrebbero dovuto pentirsi e rivolgersi a Dio e provare il loro pentimento attraverso le loro azioni. Ubbidì a quello che il Signore aveva chiesto». E questa è stata una grande vittoria per lui e anche per noi oggi che abbiamo quello, dalla sua esperienza, quell'esempio di una persona che ha cambiato totalmente la direzione. Anche te hai bisogno di tenere fede al tuo impegno, di fare di Gesù il Signore della tua vita. E questa dobbiamo farlo con fede, realizzando che Egli accrescerà il tuo desiderio di avere la sua guida mano a mano che il tempo passa. Lasciamo che il Signore Gesù conosca le decisioni che noi abbiamo preso di seguirlo e di renderlo Signore della nostra vita. Onoriamo il Signore con quello, per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto, lodando e adorando il Suo nome, per la grazia che ci concede ancora di attingere alla Sua parola. L'invito che il Signore Gesù fece quando stava sulla terra era: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Nessun altro non può dare questo riposo e questa pace di cui abbiamo tanto bisogno ciascuno di noi, ma nella sua parola ci fa comprendere che l'unico è il Signore Gesù che ci può dare questo. Salmista Davide nel Salmo 32 verso 8 dice: il Signore, cioè io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. A noi il Signore Gesù ci ha promesso che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quanto è grande la sua bontà e la sua fedeltà verso i suoi figli. Ringraziamo il Signore per la potenza trasformatrice della sua parola, che ancora oggi sta operando nei nostri cuori, che ancora oggi ci concede di conoscere e approfondire quello che è il valore della sua parola. Così vogliamo ringraziare e lodare il Signore per la sua parola. Amen. Signore, vogliamo innalzare te, glorificare te, perché ci parli attraverso la tua parola, Signore, ai nostri cuori. Abbiamo, Signore, tanto bisogno di essere consolati, abbiamo tanto bisogno di crescere, di essere trasformati da questa parola vivente, da questa parola potente e trasformatrice, Signore, che, Signore, può cambiare la direzione del nostro cammino, Signore. Questa mattina vogliamo ringraziarti perché ci parli attraverso la tua parola, ci insegni, ci aiuti a comprendere, Signore, che la tua volontà è unica, Signore, e noi vogliamo onorarti in questo, seguire te, Signore, seguire te, confidando in te che tu, così come hai promesso ai discepoli, che sarai con loro, così anche a noi oggi tu ci prometti che sarai con noi fino alla fine dell'età presente. Ringraziamo e ti lodiamo, Signore, per la tua parola nel nome di Gesù. Amen.